indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempie.
Ed eccoci tornati ad Indica, io sono Matteo.
Io sono Salvo, ciao, ciao a tutti. Bene.
Abbiamo con noi un ospite speciale, ovvero...
i Leptons. Ciao, ciao Lorenzo.
Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti.
Allora, Lorenzo, grandissimo, sei la nostra prima intervista dopo la terza, cosa è, quarta, quinta,
post zona arancio.
Siamo diventati gialli.
Siamo diventati finalmente gialli, che equivale quasi ad un semiverde. O ad un semifreddo, perché non è ancora così calda la situazione.
Sì, in effetti. Beh, dai, come stai intanto?
Dai, io sto abbastanza bene a dispetto del periodo, dai, me la cavo.
Ottimo.
Suono la chitarra a casa e va bene.
Allora, tu sei qua perché è uscito da pochissimo il tuo nuovo disco, che si chiama La ricerca della quiete,
sì.
Ok? Uscito per etichetta
Beautiful Losers.
Ok, di Andrea, che ormai abbiamo già
sì,
avuto
di
con
Andrea
noi.
Luz, a parte che comunque lui è membro della squad della web.
Sì, nel senso
insomma,
grande famiglia.
Ci abbiamo un sacco di connection, insomma.
Comunque, come ormai è uso da noi da ormai metà della stagione 4, siamo alla quarta stagione, giusto?
Eh sì, vedi come
questi
passa
anni passano,
tempo.
Il 2020 si è segato veramente
passa il tempo.
La percezione del tempo. Allora, facciamo parlare prima e ascoltare la musica con un live acustico tuo e poi intervistona. Quindi io direi che adesso abbasserei la base e lascerei a te la scena.
Thank you.
questa era Great Escape. E adesso vado con Una lunga vacanza. Sempre altro brano del nuovo disco. Degli amici mi han portato qui per mano, questa isola come un tempio lontano. Non ricordo più per cosa ho sofferto, ma che importa adesso, un mare smeraldo fa brillare il sole. Donna mia pace mi porta giù, non sento più niente. L'Oriente si perde in una riga blu. Cicale si illudono e cantano, ne sento ma non nemmeno. Nascoste tra gli alberi spiaggia spoglia, il crepuscolo arde ancor più del sole, i primi scogli gorgheggiano, amanti sul polo si corteggiano, il vento è quieto, i sogni son dolci. Era Una lunga vacanza e se ho tempo per un ultimo brano.
E come?
Bene, bene. Allora vado con il brano chitarroso strumentale del disco, che è Il coraggio e la paura.
Thank you.
Ed eccoci tornati, grazie mille per l'esecuzione. Devo dirti, spero che tu farai un disco acustico, perché secondo me rende tanto quanto il disco registrato.
Dai, grazie, grazie.
Ho messo su una base un po' funkettina, perché secondo me ci sta. Infatti, già quando abbiamo fatto l'anteprima del primo singolo, ti chiesi perché questi riferimenti un po' funk nelle chitarre, accostati a un genere, tra virgolette, molto sperimentale, alternativo. Non so adesso se sto usando le parole giuste, però c'è questa, diciamo, quest'unione di due elementi sonori che di solito magari non sono così, cioè non viene così facile unire. Inizierei però a livello semantico, la ricerca della quiete. La mia prima domanda è: che ricerca è? Che tipo di quiete è? Perché, come anche scritto nella recensione per Sherwood Webzine, sembra che sia che ci sia una specie di caos, ok, che tu attraversi per arrivare. Difatti c'è anche la copertina, il vulcano. Sembra un po' un qualcosa finalizzato al concetto di quiete.
Sì, allora, intanto, vabbè, adesso chiarisco un attimo sulla quiete, però sul funk sono un grande appassionato di funk, quindi alla fine io suono un po' quello che mangio, no? Quindi ascolto tanto funk e quindi viene fuori così in maniera naturale. E comunque la ricerca della quiete è una, diciamo, una chiave di lettura del disco, no? E quando uno mette un titolo a un disco, cioè, è sempre una sorta di, come dire, etichetta con la quale magari il disco può essere visto, anche quando non è un concept, magari che parla dalla prima all'ultima canzone di una storia o di qualcosa. Comunque è un qualcosa che ti può far disegnare un filo conduttore tra le canzoni. E è una ricerca della quiete che si antepone alla ricerca della felicità, se vogliamo, a livello filosofico, nel senso. Una ricerca della quiete interiore come una sorta di barriera rispetto a quelli che sono le tentazioni negative, i mali del mondo esterno.
Ok, quindi secondo te quiete e felicità possono anche coincidere?
O sono sono delle cose un po' diverse, secondo me.
Ti dico, secondo me la felicità è un momento che dura pochissimo.
Esatto.
Ed è un flash, tipo, che ne so, esci con una tipa che ti piace, hai una promozione al lavoro, ti dura quei 2 secondi, poi scema. Certo. Invece la quiete, secondo me, è invece una sottospecie di felicità, se vogliamo trovarci una connessione, molto diluita nel tempo.
Certo, e alla fine è un baricentro, no? Perché hai i suoi momenti di felicità, di tristezza.
Sì.
E è inutile cercare di evitare che esistano i momenti di tristezza, perché ci sono, no? E sono anche una specie di risposta ai momenti di felicità, perché alla fine, appunto, dicevi, esci con una tipa, sei contento, eccetera. Sì. Poi torni a casa, dopo magari ti arriva una notizia negativa e bam, c'è
infatti,
down.
Proprio...
E quindi in realtà la ricerca della quiete è un po' una visione della vita un po' più, diciamo, ad ampio spettro, come la ricerca di un baricentro che nei momenti di felicità, di tristezza, eccetera, qualsiasi cosa succeda, comunque ti faccia mantenere una sorta di baricentro e non ti faccia comunque cadere.
Ecco. Ok. Quindi tutto il disco si snoda in questo senso?
Sì, e il disco, diciamo, si snoda un po' parlando delle difficoltà della vita. Sì, poi non è che ne parlo solo io, chiaramente sono cose tematiche che sono esistite in un sacco di canzoni prima e che io tratto un po' alla mia maniera, anche perché poi comunque sono un musicista, quindi non sono né un filosofo né nemmeno un grande letterato, ma semplicemente faccio musica. Però sentivo il bisogno di dare alla musica comunque una dimensione anche un minimo lirica e letteraria, quindi parla delle difficoltà della vita a modo mio e disegna una sorta di traiettoria in mezzo a queste difficoltà della vita, ecco.
Ok, a lei la parola.
Allora, io in realtà avrei un'altra domanda che però verte di più invece sul discorso musicale. Personalmente abbiamo notato, sia io che Matteo, che il tuo è un disco a tratti sperimentale, ma è diverso, insomma, dal resto del rock, passami il termine, lo so che è un po' infelice, alternativo. Quindi diciamo che è più, cioè, nel senso, è sperimentale ma in un senso diverso dal rock sperimentale come siamo abituati a definirlo di solito, insomma. Quindi volevo chiederti, insomma, come mai hai voluto fare, insomma, questo lavoro così, così diverso da tutti gli altri, insomma, al nostro avviso.
Mm-hmm. E allora, effettivamente, allora io mi muovo nel mondo underground, indipendente, molto indipendente. E però sì, noto che c'è una diversità nel mio modo di fare musica, perché allora io cerco di, non è che cerco, in realtà mi viene naturale ascoltare tante cose diverse e che sono diverse anche a livello ideologico, forse, no? Cioè, intendo dire, ascolto il post rock, ma ascolto anche musica che ideologicamente è opposta al post rock, no? Ascolto gli Slint, ma ascolto anche gli Steely Dan, per dire.
Sì.
Stiamo parlando di due gruppi che non credo si parleranno mai nella loro vita, e quindi penso che la diversità sia data a quello, perché alla fine quando ascolto musica non riesco a ideologizzarla, ma invece la interiorizzo molto. Quindi la mia diversità forse è data appunto da questo, ecco, ascolto tante cose che forse anche nel mondo indie spesso non si ascoltano. E quindi questo è il risultato alla fine.
Guarda, io a titolo personale, per esempio, ci ho trovato tante somiglianze, per esempio, con una, o meglio, ci ho trovato più che altro una certa fusione, ecco, tra stile cantautorale e rock progressivo, ma su una base acustica. Quindi volevo chiederti, insomma, se magari anche questo tipo di ascolti magari rientrano tra le tue fonti di ispirazione.
Sì, sicuramente. E il progressive di sicuro. Io amo il progressive dei gruppi inglesi, anche di qualche gruppo americano, e poi di gruppi che hanno fatto una scena a sé, come i Rush, per esempio, che sono canadesi. Mi piacciono anche artisti progressive dell'Argentina, come per esempio Luis Alberto Spinetta. Quindi il progressive c'è, e c'è in quanto comunque mi piace ascoltare anche musica che proponga una storia molto mutevole lungo la sua durata, no?
Okay.
Quindi mi piacciono le variazioni, mi piacciono le cose che sono impreviste dentro una trama musicale, e per questo mi piace il progressive. Sul cantautorato ascolto molto alcuni cantautori. Non sono in generale un grandissimo appassionato di cantautorato, però tra i miei riferimenti ci sono sicuramente gente come Gaber. Sul cantautorato io sono molto italiano, perché se ascolto un inglese faccio fatica, no, a capire il significato al volo, magari devo andare a rileggermi il testo, invece sugli italiani bam, mi entra subito. E quindi sì, il cantautorato italiano sì. Gaber, come può essere anche De André, sicuramente i grandi classici.
Sì, sì.
E poi qualcuno dei recenti, come, ora non so se lui sarebbe contento di essere definito cantautore, ma Io sono un cane, sicuramente, in cui la parola è fondamentale. C'è tanta musica bella che fa,
sì,
ma la parola per lui è comunque un mezzo espressivo che è centrale.
Ma infatti ti dico, scusa,
vai.
Ti dico, secondo me è cantautorato atipico, nel senso che mentre i cantautori italiani hanno sempre dato, come abbiamo detto altre volte qui su Indica, molta più attenzione al testo che alla musica, nel tuo caso c'è un lavoro che è molto più estero, dove si dà attenzione sia alla parte testuale, al messaggio, ma anche a tutto quello che è veramente la parte, suona riduttivo dirlo, strumentale. Cioè
sì,
c'è un lavoro sulla musica.
Sì.
Che rende poi, appunto, anche con le influenze funk, così, che rende tutto molto più vitale.
Cioè, sì, nasco come persona che scrive musica. Ecco,
infatti.
Quindi alla fine quello c'è, probabilmente ci sarà sempre. È la mia radice, no? Non puoi tagliare le tue radici.
Ma tipo,
però puoi evolvere piano piano, creare nuovi rami.
Sì. Ma tipo, penso anche al singolo Diario di un vulcano. C'è qualcosa di Kyuss, per esempio, là? Un rimando, non so se li conosci. Sono Stoner Rock, Welcome to Sky Valley.
Ah, beh, sì, aspetta, i Don Caballero.
Sì, sì, quel rock molto acido con i chitarroni pesanti, che comunque è progressivo, perché appunto, come hai detto anche tu prima, è bello perché anche nello stesso pezzo, oltre che nell'intero disco, varia molto.
Sì, cioè, poi io amo molto, per esempio, i Queens of the Stone Age.
Infatti rientrano in quel mondo là.
E poi hanno una discografia, ragazzi, che cioè, è bella dal primo all'ultimo disco, cioè, ci sono sempre delle belle canzoni. Magari sugli ultimi li seguo un po' meno, però si trovano sempre belle canzoni loro dischi.
Sì, poi loro, il bello è che hanno fatto canzoni appunto molto ricercate, ma anche roba da ballare.
Sì, cioè, hanno questo lato pop nello stoner, no?
Sì, infatti.
Che poi nei Don Caballero invece non c'è moltissimo. E poi, vabbè, lo stoner è stato influenzato da tanti gruppi della storia che io sicuramente ho ascoltato, come gli Stooges. Sì. Anche a livello più heavy, Soundgarden mi piace.
Sì, okay. Ho capito il trip, come dire. Cioè, ho capito il cantautorato, che è tipo, mi immagino che tu prendi tutto quello che è riferibile al cantautorato, ma lo macini dentro queste influenze e ne esce Diario di un Vulcano, The Great Escape. No, ti dico, c'è una concezione che è, tra virgolette, logica, tranne l'ultima canzone, che poi magari ti chiederemo dopo. Infatti quella canzone anche nella recensione mi ha colpito, perché è un finale inaspettato che però, essendo contestualizzata come finale, ci sta nel tutto.
Esatto.
Allora, un'altra domanda che ti volevamo fare è, insomma, parlaci un po' di come è stata la produzione del disco, insomma, come, per esempio, come hai conosciuto Andrea, come avete iniziato a definire il sound, a lavorarci sopra, insomma, tutti questi aspetti anche un po' più tecnici, ecco.
Sì, con Andrea mi conosco da ormai parecchi anni, ancora da quando avevo 20 anni, insomma, e avevo i miei primi passi nella scena indipendente, comunque non ci siamo mai persi di vista, e poi appunto sapevo che lui aveva iniziato a fare questa cosa in cui voleva seguire i dischi dall'inizio alla fine, e a me serviva una persona del genere che mi guidasse un pochino, perché ti fai le cose tutte da solo, poi rischi un po' di perdere il seminato, no? E una persona, due persone, ma anche solo una, che ti tenga un attimino, diciamo, con cui confrontarti e con cui lavorare, aiutano sempre al risultato poi finale. E con questo intendo, cioè, proprio a livello di concepimento del disco, no? Perché poi la gente che suonava nei dischi c'è sempre stata, però in questo caso forse è il primo disco in cui ho cercato una personalità che mi seguisse anche a livello di arrangiamenti e di anche decidere, ma sto brano lo metto o non lo metto, oppure sto ritornello quanto lo faccio durare, no? Fino a questo disco mi ero sempre risposto da solo, adesso c'è stato anche Andrea.
Ma infatti secondo me il discorso di collaborare è importante, sì, perché tutta la storia del do it yourself va bene, benissimo, uno si fa dischi in cameretta, però mi rendo conto anche che lavorare pure in cameretta si può fare assieme.
Sì, esatto, se è una cameretta che ha una sedia in più.
Sì, no, infatti, quello, poi magari anche una stanza un po' più grande.
Esatto,
perché
no, vabbè, poi tra l'altro ero io che andavo da lui, quindi eravamo in soggiorno e le canzoni sono state sviluppate lì, cioè io portavo le canzoni comunque già con tutti gli elementi fondanti, e dopodiché a livello di suono, a livello di come arrangiare le parti ci lavoravamo assieme, a volte su alcune cose ci ha lavorato anche lui in maniera indipendente, e il risultato secondo me ne ha risentito molto in positivo.
Ma tu a livello di songwriting, di scrittura, sei tipo che ti viene la melodia in testa e la provi e la butti giù, oppure ti metti là a gemmare e poi becchi magari il ritmo giusto, la melodia giusta?
È un po' un processo molto onirico, dico, di composizione. Pesco molto con gli occhi chiusi, no? Cioè io mi metto la chitarra e magari sì, gemmo. E poi a volte non esce niente, a volte mi rimane una cosa impressa nella testa, ma anche per mesi, allora lì capisco che è una cosa che mi interessa sviluppare, no? C'è sempre anche un processo molto di selezione, di scarto, che avviene in maniera all'inizio molto spontanea, cioè le cose che mi ricordo, che non mi ricordo, oppure fortuitamente quelle che ho registrato sulla Loop Station perché l'avevo attaccata, invece sì, un'altra volta non l'avevo attaccata, quindi mi sono venute delle cose ma non me le ricordo perché non le ho nemmeno registrate. E poi da qui piano piano, se i brani, le cellule melodiche, armoniche che ci sono mi affascinano per qualche elemento anche singolare che c'è all'interno, continuo a svilupparle finché eventualmente non arrivano a una versione definitiva.
Quindi la scelta del suono, insomma, è una scelta interamente tua, insomma.
A livello compositivo e di arrangiamento sì, cioè, sì, certo, sicuramente la genesi dipende da me, sì. Poi appunto queste idee vengono veicolate con l'aiuto di altre persone.
Ok.
Allora, io ti farei la mia ultima domanda, poi non so se sono d'accordo.
Vai, intanto vai.
Allora, ti vorrei chiedere, la tua band, quando si potrà tornare a suonare live? Che tocchiamo ferro.
Che saluto, tra l'altro.
Locali così, speriamo quest'estate sia come l'estate scorsa, almeno un minimo di... Cioè, com'è formata? Così anche per... quindi per raccontare sia te, ma anche chi ti seguirà più in tour.
Ma siamo in quattro ed è una formazione abbastanza classica in ambito rock pop. E ci sono io che canto la chitarra e canto la chitarra, sarebbe bello, eh? E suono la chitarra e canto. Poi c'è un chitarrista, Alessandro Paolicelli, e c'è un bassista, Eusebio Getulio, e c'è un batterista, Gianmarco Petrucci. Quindi siamo batteria, basso, due chitarre e voce. Compatta, per suonare anche in più posti possibile, piccoli, grandi, ovunque, insomma.
Sì, quindi vi spendete bene ovunque, cioè su qualsiasi palco.
Sì, certo. Poi magari, non so, se c'è qualche problema di volume, cerchiamo di suonare un po' più basso.
No, vabbè, ma quella, guarda, ogni locale che si mette là a fare, perché magari ci sono i
vicini.
Guarda, io non so a Parma come è messa la situazione, però qua a Padova negli ultimi anni ha avuto una moria totale.
Ho visto.
E non c'è un cazzo di... Dico, un cazzo? Non c'è un cazzo di locali in centro storico, c'è una città storica in centro.
Ma persino fuori dal centro, no? Per esempio io conosco molto il Cassana.
Sì, il Cassana.
Ha sempre avuto, da quando ha iniziato a fare concerti, ha sempre avuto problemi ed è fuori Padova.
Che adesso è chiuso. Hanno aperto praticamente la tap room del birrificio Crack.
Grande.
Hanno fatto quello qua a Padova, che comunque anche loro fanno concerti e magari... Cioè, continueranno dopo la pandemia.
Ma
e...
sì, lo spero.
Sì, anche perché poi la Cassana faceva, mi ricordo, vedere i Savannah Funk.
E io sono andato a vedere i Voodoo Sound Club, per esempio. Ah, okay. Che sono un gruppo afro-funk.
Bello!
Con Guglielmo Pagnozzi al sax, che è un sassofonista storico che ha suonato anche nei dischi dei Sangue Misto addirittura.
Wow!
Sto parlando di... dei primordi del rap italiano. Comunque, sì, no, spero che... Ha fatto tanti bei concerti il Cassano.
Sì, più che altro andavano a prendere quella verve, tra virgolette, più da jazz club. Perché ovviamente con i locali, band locali di rock, poi prima c'è stata tutta la parte tipo 2010-2013, tutta la parte sotterranei, stoner, rock and roll più classico, poi è arrivata tutta l'ondata hip hop, poi il MAME, il Parco della Musica, e adesso è un po' fermo, è rimasto tipo il Nadir che ancora fa qualcosa di particolare, vabbè, Hall è fuori... a un giro di band già più alto, come dire, vabbè, Sherwood, Open Live, così. Quindi sì, secondo me un locale come il Cassano era bello perché andavo a prendere un target di magari musica forse un po' più adulta, passatemi il termine, però molto bella. Sì. C'erano delle vibes, anche il locale aveva un clima, come dire.
No, era bello per questo, sì. E poi aveva delle proposte comunque che a volte ti spiazzavano, cioè cose che comunque normalmente se andavi in un locale comunque che faceva musica live non avresti mai sentito. Magari.
Infatti.
Gruppi di musica etnica che facevano musica comunque balcanica, cose incredibili.
Sì, infatti io mi ricordo anche tipo il Fish Market che siamo andati, che facevano dei concertini ogni tanto... Mi ricorderò la volta che abbiamo visto Anna Williams and the Tastemakers, che non so se la conosci.
Me la ricordo anch'io quella sera.
No, lei non la conosco.
È una soul singer sotto Record Kicks, che è l'etichetta dei Calibro.
Ah, okay.
Ed è stata campionata, lei è inglese, però sotto l'etichetta Record Kicks, che è italiana, ed è stata anche campionata nell'ultimo disco di Jay-Z.
Ok.
Quindi è soul funk, quindi se ti piace appunto
me la consiglio.
Te la consiglio. Va bene, lei ha un'ultima domanda?
Allora sì, in realtà ho ancora una domanda. Beh, visto che siamo già dentro al tema, insomma, pro e contro della scena musicale indipendente qui in Veneto, proprio a livello sia di, magari, non so. Cioè la domanda, ecco, vuole essere una domanda più ampia possibile, quindi magari investe proprio tutti gli aspetti, sia suono, quindi quali sono, insomma, un po' secondo te le sonorità che ancora mancano, che si dovrebbero un attimino esplorare, ma anche a livello proprio di rapporti umani tra le persone, magari come secondo te si potrebbe un attimino fare un po' più di rete e fare crescere la scena un po' di più.
Chiaro. Ma allora, io comunque rimango un po' ai margini forse della scena, nel senso che poi comunque lavoro molto, quindi magari mi muovo un po' meno di altre persone che magari hanno deciso di dedicare molto più tempo alla musica anche come circuito. Però seguo molto la scena, e la scena veneta chiaramente è quella in Italia di cui probabilmente conosco più gruppi. Credo che ci siano delle belle proposte che troppo spesso fanno fatica a uscire dalla cerchia di amici e di conoscenze, no? Questo è brutto, perché alla fine sarebbe bello riuscire comunque anche a livello locale comunque ad arrivare a più persone, persone che magari fanno altre cose e vivono la musica in maniera marginale, ma sarebbe bello riuscire a comunicargli qualcosa invece. Ma anche per me è difficile, certo. E i circuiti che utilizziamo adesso non riescono, secondo me, ad andare oltre quella super nicchia in cui tutti noi, insomma, musicisti indie siamo. C'è qualcuno che ha fatto degli step ulteriori e in Veneto, poi secondo me la scena veneta è abbastanza caratterizzata da un suono comunque dark, punk, post-punk più che punk.
Sì, un po' quel...
Perché le figure di spicco della scena indie sono andate in quel versante, per esempio Giulio Favero.
Sì, 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 sì.
Che poi è un produttore anche che viene da Padova, mi sembra.
Eh sì.
E lui sicuramente è stato uno che ha fatto molto per la scena indipendente, tuttora fa molto e ha un suo suono ed è dentro all'ambito post-punk, new wave.
Sì, infatti penso anche ai New Candies, ai Jennifer, sì, Gentle, a tutto quello che è il movimento hardcore di Venezia.
Sì, sì.
Come si chiamano, Salvo?
Gli Slender, forse.
Sì, il trio, il collettivo, così. Sì, c'è un po' questa, sarà che è la nebbia che ci prende male, non ci fa andare fuori un po' da quella...
No, sì, c'è uno scollamento tra lì, questo indie e il mainstream, no?
Sì.
Nel rap, per esempio, come la sensazione è che ci sia molta più continuità tra la scena indipendente e il mainstream, nel senso che poi ogni,
sì,
tanto qualcuno sboccia,
sì,
e poi,
sì,
mantiene,
sì,
comunque i legami con le radici. Invece, forse nel rock indipendente è un po' più difficile che questo succeda. Però comunque, insomma, escono dei bei bei dischi e sarebbe bello che li ascoltassero più persone possibile.
Sì, guarda, ti dico, i miei due spicci sulla scena, come già abbiamo detto, è intanto i locali, che tendono ad omologare un po' la programmazione, magari tipo la Cassana che dicevamo prima, che è stato un po' una mosca bianca, come si dice.
Certo.
E dopo anche, secondo me, dicevi del rap, dell'urban, così, la fanno tanta rete, cioè se io non ti conosco e spacchi, non ho problemi a chiamarti studio,
sì,
lavoriamo un giorno, facciamo anche una canzone, magari leggera, però intanto dai l'idea che ti supporti, ti fai le storie, ti fai robe, che sono tutte cavolate magari anche di per sé, però danno un'idea di... Quello che ne risulta fuori è molto più forte. Invece qua ognuno ha un po' il suo piccolo mondo, non è neanche un discorso di città, di campanilismo... Di luogo, proprio di suono, come tipo noi facciamo una roba,
quella è...
Ma infatti ti dico, il bello anche di aver conosciuto tipo Andrea, Fabio del Brutto Collettivo, Marenduzzo, Matteo di Dischio Soviet, è che c'è molta apertura.
Sì, certo,
cioè, c'è voglia di mettere assieme, sì, le forze, sì, le energie.
Poi Beautiful Losers comunque appunto sta sviluppando un discorso di suono che è abbastanza ampio, no?
Sì.
Che può abbracciare il cantautore con la chitarrina acustica che canta da solo, come anche musica elettronica.
Sì, tipo Matt Moon.
Sì, esatto, quindi questo è sicuramente positivo.
Ok, last but not least, chi ha fatto la copertina, che è molto bella, così per creditare?
Ecco, la copertina l'ha fatta un grandissimo illustratore, secondo me, che io conosco da anni, ho conosciuto in un forum di musica, tanto per cambiare, e che si chiama Gabriele Brombin. Lui fa illustratore da vari anni, non è vecchio, è giovane, avrà 30 anni, insomma. Se ha 30 anni uno si può definire ancora giovane, spero di sì.
Spero, perché vado per i 33.
Per me innanzitutto. Comunque, sì, lui poi è uno che ha esperienza nel fare proprio artwork di album, ne ha fatti vari. E tra l'altro l'anno scorso ha fatto l'artwork di un disco di un grandissimo artista ambiente che si chiama Steve Roach, e che secondo me è uno dei suoi picchi a livello professionale, perché insomma fare l'artwork per un personaggio del genere è una cosa importante. E ha un suo stile, chiaramente, può piacere o non piacere, e che secondo me è digitale ma caldo, non so come spiegare, no? Come utilizzo di colori, filigrana, e il tema l'ho sviluppato insieme a lui e gli davo delle indicazioni e lui insomma poi le interpretava per quello che era la sua sensibilità e il suo stile. Ecco, secondo me è venuta una bella cosa.
Ok, io ho finito.
Io in realtà avrei proprio una domandina al volo. Guarda, c'è stato un pezzo che mi ci ha incuriosito tantissimo, che è Trilli. Prima di chiudere la diretta volevamo proprio chiederti questa cosa qui. Come ti è nata proprio l'idea di recuperare delle sonorità che a nostro avviso oramai sono cadute praticamente in disuso? Quindi abbiamo avuto l'impressione che fosse un po' una cosa a metà tra la pizzica e la tarantella.
Sì, sì.
Sono cose che, parliamoci chiaro, anche a livello proprio di rimandi non le senti più.
Sì.
E quindi ci domandavamo, insomma, come mai questi richiami così, insomma, Così forti, ecco. Cioè, dico la verità, per un attimo non so, è come se mi avessi fatto respirare l'estate. Ma proprio parlo il tipico cliché dell'estate in Salento, no?
Forse un po' psichedelica come estate, però quando prendi tanto sole e poi cominci a vedere cose strane.
Mi ha rimandato un po' a quel tipo di atmosfera.
Sì,
là,
sì.
Ecco.
No, e Trilli è, secondo me, per come lo vedo io, un finale felliniano, no? Quando c'è la tavolata alla fine fanno tutti festa, nel film sono successe cose turche, però alla fine ci si ritrova tutti, o come anche ha fatto Kusturica, no? Alla fine di Underground. È un finale felliniano e allo stesso tempo è un finale per me molto significativo, perché rimanda a una mia esperienza musicale che ho fatto con un gruppo di musica salentina di pizzica, in cui tra l'altro suonavamo anche qua a Padova.
Ah, ok.
E abbiamo suonato anche al Casana, tra l'altro. Ecco, vedi, poi tutti i puntini
si connettono.
E quindi sì, significativo perché secondo me, diciamo, dà una virata al significato di tutto il disco, che altrimenti sarebbe stato diverso. E è significativo nel senso anche autobiografico un pochino. E anche un voler comunque dare uno spazio nel mio genere alla musica popolare, che ha ancora secondo me tante cose da regalare, da raccontare tuttora, che non è morta.
No, probabilmente non morirà mai, diventerà una nuova musica classica per certi versi.
Beh, c'è da dire anche che ogni anno, beh, magari quest'anno forse no, però con la notte della Taranta, comunque, cioè, per una sera all'anno, si sa, poi questa è tutta una musica che, insomma, poi diventa, per una notte diventa mainstream, ecco.
Certo, certo.
Bene, dai, quindi se tu non hai altre domande, io in realtà no. Quindi...
Neanch'io, abbiamo finito, abbiamo parlato, penso abbiamo chiesto tutto quanto.
Ti abbiamo strizzato il cervello abbastanza, credo che oramai sia...
È stata una strizzata piacevole, dai.
Adesso è il momento di rilassarsi, di rilassare la gola.
Esatto, sì, vabbè, insomma, abbiamo le birrettine qui, insomma.
Andiamo di là, finiamo qua e poi...
Esatto.
Via. Ok. Vogliamo dare i contatti tuoi, ovviamente, anche nostri, e poi io faccio partire la sigla.
Vai, 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 vai.
Allora, i contatti, io sono su Facebook, quindi www.facebook.com, magari è anche sbagliato, però vabbè, comunque tutti sanno arrivare su Facebook, / Leptoni, è scritto in italiano, perché vabbè, quello in inglese c'era già.
Ah, ok.
E poi sono su Bandcamp, e lì è leptonsmusic.bandcamp.com, e lì potete trovare comunque tutti i dischi che ho pubblicato. Potete addirittura acquistarli, anche se ormai è un gesto un po' obsoleto.
Bandcamp è figo perché puoi anche acquistare sia la parte digitale che quella la fisica.
Sì, sì, però non sottovalutiamo il fatto che tra l'altro su Bandcamp comunque lo streaming è gratuito se l'artista vuole, quindi...
Sì, è vero, poi dopo un po' ti viene fuori open your art and wallet. Sì. Però effettivamente...
Però alla fine tu, se l'artista ha settato lo streaming gratuito, sì, puoi ascoltare tutto il disco e non c'è pubblicità, non devi pagare. E poi vabbè, sono su Instagram, anche se non sono un grande instagrammatore, sono anche lì con Leptons Music. E cos'altro? Su Spotify, su YouTube, insomma, potete ascoltare le mie canzoni.
Ok.
Bene. Beh, io ho visto che io sono il tipo dei contatti, praticamente.
Sei il contatto.
Allora.
Quanti chili alla dogana?
Vabbè.
Nascosti dove? Nelle bare, come facevano? Sui soprano.
Cazzo. Non so perché, ma tipo mi ricordi di quelle scene tipo... Hai presente tipo, non so... No, è che adesso non mi ricordo il titolo, vabbè.
Vabbè, dai.
No, è che c'era un film ma non mi viene il titolo, vabbè, lasciamo stare, tanto non è importante. Comunque, Instagram, indica_Sherwood, poi su Facebook, mi raccomando. Ah, dischetto questa volta arancio.
Abbiamo cambiato un po' le grafiche.
Ma giusto leggermente, insomma. Il dischetto giallo/arancio di Indica, quindi ecco. E poi stessa cosa vale anche per Spotify, perché tutti i nostri podcast, compreso questo, quindi se te lo vuoi andare a riascoltare, magari vedi un attimo, no, se
condividere, cazzo, fare Spotify un po' più...
Cazzo, ho sbagliato, ho detto quella cosa, eh? C'è Spotify, insomma.
Perfetto.
Ecco.
Eccoci là.
e poi basta, insomma.
Va bene, allora, grazie di essere venuto qui con noi.
Grazie a voi, assolutamente.
Della musica, soprattutto, dell'intervistona.
Sì, caspita.
Io sono Matteo.
E io sono Salvo.
Lorenzo. Ciao a tutti.
Dei Leptons.
Indica nuove
narrazioni sonore. Ciao, ragazzi.
Indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.